Sei annoiato per la sessione?
Ascolta Gen Z!
Tra una chiacchiera, una risata e qualche riflessione,
entra nel mondo della nostra generazione.
Subito!
Eccoci qua ai microfoni di Radio Room, di nuovo dopo la diretta di Spring Room, e con un podcast però questa volta, non una diretta, e la prima puntata è un argomento un po' difficile, dai, da trattare, ma non sarò da sola, effettivamente sembra che sto facendo un monologo, ma qui vicino a me c'è
Francesca, ciao a tutti,
e alla regia.
Eccomi, sono Sara, ciao.
Allora, io volevo farvi una domanda iniziale. Vai. Così a bruciapelo, come state? Come va? Come, non lo so, come,
guarda,
va anche questo periodo?
C'è la sessione, quindi io direi male. Non so voi, ma io non sto molto bene in realtà.
Allora, no. Sì, beh, la sessione è un argomento abbastanza spinoso. Io per il momento la sto un po' ignorando. Non so quanto io stia facendo bene, ma prima o poi bisognerà scontrarsi con la realtà. Però per il resto va tutto bene. Grazie mille di questa domanda, perché effettivamente non si fa più.
Tu invece, Eli, come stai?
Ma allora, potrebbe andare meglio, perché ho contattato la relatrice da poco per la tesi, quindi tante cose, il tirocinio da finire. Quindi ecco, tante cose da fare che caratterizzano proprio i 20 anni, che sono il tema di oggi.
Esatto.
Esatto.
E 20 anni fanno parte della generazione Z.
Z,
che
sì,
è ovviamente il titolo del nostro podcast.
Sì.
Io, ok, sempre sul pezzo. E, non lo so, voi quali sono un po' i dubbi che, o delle, magari le aspettative che avete su, cioè, quali sono i problemi, verrebbe da dire, ma non so il problema.
Allora, non lo so, cioè, in realtà in questo momento mi verrebbe da dirti l'università, perché sostanzialmente è il presente per me, quindi forse il problema attuale è proprio questo. Però poi se forse focalizzo tutto il resto, dico, però comunque magari ho ad esempio una relazione a distanza, quindi anche quello magari è un problema. Sto scrivendo una tesi, quindi anche il fatto di riuscire magari a dimostrare a me stessa che sono in grado di scrivere qualcosa di più, di preparare semplicemente un esame. Adesso stiamo facendo esempio il tirocinio in radio, quindi dimostrare a tutti che magari siamo in grado anche di stare davanti a un microfono, di riuscire a montare un video. Quindi poi secondo me ce ne sono tanti. Poi dipende sempre da non lo so, da quello che sta facendo la persona in quel momento. Cioè magari una persona che a 20 anni ha una famiglia e dei figli, il problema per loro magari sarà accudire i figli e crescerli in maniera corretta. Per voi, cioè, non so, ci troviamo sulla stessa linea d'onda o...
Sì, assolutamente. Più che altro mi mette molta ansia questa cosa, che ci sono persone di 20 anni della nostra stessa età che magari hanno figli o convivono o comunque hanno già anche un futuro un po' predisposto, cioè costruito, insomma, almeno nella loro testa. E invece magari avere 20 anni e fare, non necessariamente solo l'università, anche semplicemente anche lavorare, però non avere una situazione stabile comunque desta parecchia ansia, cioè almeno a me fa venire un po' di ansia vedere anche i post magari delle amiche delle superiori che già hanno un figlio, tipo
sì,
ok.
Io non mi immagino proprio,
no.
Adesso no, però mi fa strano, forse sì. Però comunque secondo me rimane sempre il fatto che ognuno ha la sua...
Assolutamente.
Come si dice? Tipo la chiamata, cioè non so come dirlo.
Anche un'attitudine, secondo
esatto,
me.
Esatto, cioè tipo predisposto.
Esatto, una predisposizione.
Esatto.
Sì, infatti. Poi, non lo so, a me perlomeno anche la pandemia mi ha un po' destabilizzato. Come, cioè il fatto che non abbiamo vissuto magari un'età compresa fra perlomeno io, ma anche voi, insomma, che abbiamo 22 anni, tutte 21-22, quell'età dei 17.
Sono un po' più vecchietta io, ne ho 23, ma siamo lì.
Siamo sempre là. I 17, 18, 19 anni, comunque quell'età in cui fai le prime esperienze, cioè non averla vissuta mi fa sentire meno matura di quello che in realtà effettivamente sono. Cioè mi sento come se avessi 19 anni e non 22. Questa cosa forse non è molto positiva, però non so se qualcuno che li sta ascoltando in questo momento si sente così, sappi che non sei solo.
Esatto, esatto. E guarda, mi ricollego proprio a quello che stai dicendo tu e anche all'argomento che hai tirato fuori prima, cioè i figli, appunto in giovane età. Io, come dico sempre, mi sento ancora troppo figlia io per avere un figlio adesso, quindi quello per quanto mi riguarda lo sposto almeno, ecco, tra una decina d'anni, sinceramente. E però a proposito del sentirsi ancora un po' più piccola, devo dire che per come è andata la mia vita fino adesso, le mie esperienze, mi ci ritrovo molto, perché comunque ora, per entrare un po' più nello specifico, magari aver iniziato una facoltà universitaria, averla lasciata, averne iniziata un'altra, stare lievemente indietro, che poi anche questo è un argomento che magari poi approfondiremo, perché poi che significa stare indietro rispetto alla vita, è un argomento anche quello un po' difficile. Però sì, anche io mi sento tante volte, dico sì, 23 anni, però oddio, qualche volta magari me ne sento 20, per dire, perché dico, magari vedo gente appunto 23-24 anni che è laureata, lavora, magari ha la relazione appunto stabile e convive, dico io no. Però ecco, sono varie sfaccettature della vita a quest'età, diciamo.
Che poi magari cioè, mi rendo conto che sia anche difficile, soprattutto in questo periodo storico per la società in cui siamo, e anche per magari varie problematiche legate alla difficoltà di trovare lavoro, anche con una laurea in mano, perché non è detto che se hai la laurea trovi subito lavoro, una stabilità economica, eccetera. Quindi secondo me dipende anche molto da questo, il fatto insomma di costruirsi una famiglia, di avere appunto una delle certezze anche.
Sicuramente, un po' sicuramente, sì. Vero.
Vi faccio una domanda.
Vai.
Ma ci pensate mai al futuro? Tipo, non so come dire, avete mai paura del futuro?
A voi.
Futuro lontano, futuro prossimo, comunque.
Assolutamente. Certo. Mi ripeto ogni volta nella mia testa, no, devi pensare soltanto al momento presente, viviti il momento, che non è per nulla semplice. Soprattutto se hai un cervello come il mio che va tipo a 200 all'ora, e dici, ah, ma che farò tra 3 anni? Razionalmente dico, chi se ne frega di quello che farò tra 3 anni, vedremo tra 3 anni, però sì. Scusate, sentite questo rumore? È la sedia che ora toglierò perché mi metterò in piedi. Grazie Fra per questo
consiglio.
Esatto.
Che stavamo dicendo?
La paura del futuro. Ecco, okay. Io non so, tu Fra, molto dimmi. Meglio. Cosa ne pensi?
Allora, sì, devo dire che un po' di paura del futuro, quella rimane sempre, però sempre per i vari trascorsi della mia vita sto imparando piano piano a vivere un po' di più il presente. Perché comunque gli anni passati per me sono stati caratterizzati da una grandissima paura del futuro, veramente grande, e ora diciamo che quella rimane, appunto perché mi chiedo, sai, dopo la laurea triennale che cosa farò, la magistrale o magari qualcos'altro, quindi ti rimane un po' sempre quel grande punto interrogativo, però appunto è fondamentale un po' cercare di rimanere coi piedi saldi nel presente, per quanto sia difficile. Quindi diciamo che sì, ce l'ho, però in quest'ultimo periodo sto riuscendo un po' di più a vivere nel presente, più o meno.
Anche perché io magari ogni tanto ho paura che pensando troppo al futuro magari non riusciamo neanche a viverci al 100%.
Questo
presente.
È molto vero. Quello. Questo è verissimo. Infatti, ecco, diciamo che anch'io ci sto un po' provando, però non dico con scarsi risultati, perché in realtà nemmeno troppo. Però sì, no, questo che dici tu è verissimo.
Però allo stesso tempo io penso, cioè adesso come adesso, ad esempio che siamo tutte e tre al terzo anno di università, di una triennale, quindi magari dobbiamo scegliere una magistrale, però io ad esempio mi faccio problemi di, oddio, devo scegliere una magistrale dove magari poi posso trovare lavoro, perché poi magari ci vorrei vivere, quindi automaticamente mi viene, cioè proprio in maniera involontaria pensare al futuro. E ogni tanto dico, ok, però stiamo ancora, ad esempio, maggio, giugno, un attimo, fermiamoci.
Devo ancora laurearmi.
Esatto. Devo ancora iniziare a scrivere la tesi, devo finire gli esami, cioè non ci pensiamo. Però è vero che poi appena inizi a pensare giusto a quel qualcosina in più, ti parte tipo la lista delle cose future.
È vero, è una catena.
Esatto. In realtà ti fermi e dici, basta, stop, un attimo.
E poi questa cosa di scegliere una magistrale che potrebbe darti maggiori possibilità di lavoro, cioè comunque mette un sacco di ansia. Io ripeto, razionalmente nella mia testa mi dico, devi scegliere quello che ti piace, soltanto quello che ti piace, quello che che studiare ti fa stare bene, insomma, che ti interessa, ti invoglia appunto a studiare. Però purtroppo nel mondo di oggi mi rendo conto che non basta, anche perché, come dicevamo prima, no, c'è questa sempre sete di raggiungere il successo, che devi arrivare chissà dove, quindi magari devi fare chissà quale magistrale per avere, non so, sul curriculum scritto laureato in questa. Io penso che qualsiasi sia poi la strada che uno intraprende, basta che sia soddisfatto di quello che ha fatto, del percorso che ha fatto, qualsiasi sia la magistrale, qualsiasi sia anche il lavoro.
Sì, certo, non è che un lavoro è meglio di un altro.
Esatto,
esatto.
Però in realtà secondo me questo è anche dato dal fatto che cioè sembra che, vabbè, la triennale è intesa come un vabbè, tanto comunque poi è la magistrale, quindi non è importante tanto quello che scegli. Cioè sì, è importante perché comunque si tratta di università e non più di superiori, però tanto poi è la magistrale dove ti puoi rifare, anche ad esempio parlando di voti, di medie, dici vabbè sì, la triennale è un po' più leggera. Però poi sostanzialmente perché non fare anche questo ragionamento con la magistrale? Non è che dopo la magistrale devi per forza fermarti, potresti fare dei corsi, un dottorato, quindi non capisco tutta questa ansia di dover scegliere per forza la magistrale perfetta, che non puoi permetterti di sbagliare, quando magari io sono adesso convinta di voler fare, che ne so, la magistrale qui a Macerata, poi mi rendo conto che all'inizio dico ma forse non è quello che voglio, e dici oddio ma forse è troppo tardi per cambiare, ormai devo finire. No, nel senso, ok, abbiamo 23 anni, 24 magari, però che cambia? Cioè alla fine finire di laurearsi a 25 o farlo a 30, cos'è la differenza?
Ecco, questo è un argomento veramente importante, che infatti prima avevo un po' introdotto, perché tante volte anche per, penso sia così anche per voi, per le pressioni della società, insomma,
i
giudizi esterni, esatto, siamo portati a pensare che se non concludiamo tutti i percorsi nei tempi prestabiliti, allora c'è qualcosa che non va in noi. Però insomma dovremmo un po' capire che poi ognuno ha il proprio percorso di vita e magari si ritrova per varie vicissitudini, insomma, appunto a finire un'università a 25 anni per dire invece che a 22, a iniziare a lavorare a 30 invece che a 25, e non succede nulla, insomma. Però per fare una domanda che è un po' difficile, ma sinceramente mi desta un po' di curiosità, allo stato attuale delle cose, che cosa vi piacerebbe fare in futuro? So che è una domanda difficile, però
prossima
la faccio. Prossima domanda, proprio
possiamo
così.
Possiamo skippare?
Proprio così?
Allora, se devo rispondere proprio con sincerità, direi non lo so. E tante volte dico a me stessa, magari sei la sola che la pensa così, magari tutti... Mi faccio nella testa un'idea del fatto che tutti già sanno quello che vogliono dalla vita, già sanno quello che vogliono fare come lavoro nel futuro. Invece siamo molti di più di quanto credessi.
Sì, sì, sì.
Rispondere così.
Assolutamente sì.
Se qualcuno già sa, che ci sta ascoltando, già sa cosa fare nel suo futuro, insomma, ha già le idee chiare, dateci qualche consiglio, perché è ben accetto.
Esatto.
Che poi insomma quello che anche dicevi tu prima, no, il fatto del magari non riuscire a laurearsi nei tempi fra virgolette prestabiliti, no, anche banalmente cambiare proprio completamente università come hai fatto tu,
sì,
che sei passata alla
lingua,
a comunicazione, poi comunque in base alle esperienze che uno fa gli interessi cambiano, magari che ne so fai un'esperienza con che ne so i bambini e lì capisci, dici, ah no, allora io voglio fare questo.
Esatto.
E magari puoi avere anche 25 anni, cioè capirlo,
esatto,
così.
Esatto, il bello comunque di riscoprirsi a qualsiasi età.
Io un po' come Eli, cioè nel senso, non so più cosa rispondere adesso, perché se me l'avessi chiesto, tipo, che ne so, alle superiori, per un periodo ti avrei detto, no, voglio fare la fotografa.
E
poi sono arrivata qui a Macerata e non ho fatto la fotografa, quindi già quello ho detto ok, no, forse no. E poi ti avrei detto vorrei fare l'organizzatrice di eventi. Adesso dopo l'esperienza in radio ti potrei dire ma sai che forse è anche la radio? Quindi forse cioè, voglio fare tutto e non voglio fare niente.
Esatto.
Quindi adesso non lo so. E come dice Eli, sembra, cioè quando ti fanno questa domanda sembra come se tu dovessi saperlo per forza. Cioè che dici, ormai sei arrivato, perché quando te la facevano, che ne so, a 15 anni, Oppure quando devi scegliere le superiori dici: dai, sono troppo piccolo, non posso saperlo. Adesso che sei arrivato all'ultimo anno di università, ci sono magari molti anche magari genitori che ti dicono: dai, ma com'è possibile che non sai cosa vuoi fare? Ormai hai 22 anni, dovresti un attimo prendere in mano la situazione, anche per come erano abituati loro da giovani. Però allo stesso tempo non si mettono nei nostri panni, perché poi effettivamente non c'è mai una risposta certa. Cioè, potrebbe esserci anche una persona che a 30 anni ha sempre lavorato in fabbrica e magari un giorno decide di aprire un panificio. Quindi...
Esatto. Nei miei sogni, così dico sempre, se dovessi fallire nella vita, che poi dicevamo il fallimento, che sì, cos'è effettivamente il fallimento? Prendete con le pinze la parola fallire. Vorrei o aprire tipo una bakery con Kate, che ora non è nei microfoni, però c'è. E quindi fare tipo... una, sì, appunto, una sorta di bar in cui ci sono le torte, i tè, i gatti.
Stupendo, posso dire.
Noi
verremo. Puoi leggere, ascoltare musica. Già. Oppure aprire un'agenzia di pulizia, perché sono fissata con il pulito.
Che
quello secondo me renderebbe tantissimo nella vita, nella mia vita.
Esatto, bisogna anche a volte poi saper sfruttare i propri, le proprie attitudini, capito? Per trasformarle in un lavoro.
Diventerei quasi maniacale. Probabilmente, però
a proposito di scelte, quindi di cosa fare, cosa non fare, vi siete un'altra domanda, sì, perché ormai siamo fissate con le domande.
Vai,
noi.
Sì, è bello, una chiacchierata, no?
Nel momento in cui avete dovuto fare una scelta, che sia scelta superiori, scelta università, scelta di trasferirsi o meno in un'altra città, come anche ad esempio noi in questo caso che siamo a Macerata, avete mai avuto paura del giudizio degli altri?
Sì. Sì, sicuramente sì. Ma diciamo che io ho scelto l'università, lo dico sempre qua, sinceramente, un po', mi verrebbe da dire a caso, ma non è stato proprio a caso, un po' per esclusione. Ecco, mi viene la parola, esatto. Un po' per esclusione, era quella che forse mi sentivo più adatta, ma ancora adesso mi chiedo, effettivamente è adatta a me? Non lo so, penso che lo scoprirò dopo essermi laureata, o chissà, magari tra 10 anni, e tornerò indietro e dirò forse avevo sbagliato. Però sì, devo dire che forse è stata una scelta che ho preso molto di petto, strano, perché io non sono una persona istintiva, per niente. Quindi, ecco, sì, non so, tu Franci.
Allora, io devo dire che per esempio in famiglia ho sempre avuto la fortuna di essere molto appoggiata, quindi... La paura del giudizio in famiglia, forse a volte ero più io che la costruivo questa cosa, nel senso, per esempio, quando ho cambiato l'università, magari mi sono detta, oddio, comunque mi ero già trasferita a Macerata, poi ero tornata a casa per un periodo, quindi magari i miei che comunque mi pagavano l'affitto di una stanza che non usavo, dicevo, cavoli, però vedi, non sto facendo effettivamente quello che avrei dovuto fare, adesso addirittura dico che cambio facoltà, quindi era più una cosa che magari costruivo io, però poi ho sempre avuto comunque la fortuna di essere appoggiata. E, però certo, quella lieve paura, insomma, di deludere le aspettative degli altri c'è sempre, quella sì, purtroppo sì. Appunto, magari uno se la costruisce da solo, però un po' rimane sempre.
Sì, infatti secondo me, non so se sto dicendo un po' una cavolata adesso, però secondo me siamo arrivati a un punto in cui siamo talmente tanto plagiati, si può dire, dai social, che la paura degli altri un po' ce la imponiamo anche da soli.
Esatto.
Perché io come Franci ho avuto sempre il miglior appoggio dai miei genitori, sempre. Eppure mi sono adesso fissata che io devo laurearmi a ottobre, anche se probabilmente se io mi laureassi ad aprile non cambierebbe assolutamente nulla, però è come se dovessi rispettare la pressione di qualcuno che poi in realtà non so chi sia questo qualcuno, perché ripeto, la mia famiglia in primis mi ha sempre appoggiato in tutto, anche quando le superiori volevo cambiare le superiori, poi non l'ho fatto, però anche lì, che era una scelta folle al terzo anno, quasi finito, sì, cambia, non ti preoccupare, anzi mia mamma mi dice che se voglio posso fare la parrucchiera adesso, che dico, il terzo anno di università adesso cambiare, andare a fare parrucchiera non è proprio il massimo. Quindi boh, secondo me un po' ce le imponiamo da soli.
Sì, ma infatti esatto. Mi sono accorta che in realtà non ho risposto alla domanda, ho un po' divagato, vabbè, rispondo...
Dici adesso.
No, sì, cioè come voi probabilmente sono io stessa che mi sono giudicata da sola, soprattutto appunto andando avanti e magari chiedendomi se effettivamente fosse la strada giusta o meno. No, nemmeno i miei in realtà mi hanno mai messo troppe pressioni. Certo, forse se gli chiedessi adesso di cambiare facoltà, più che altro per una questione magari di tasse, quindi dovrebbero pagarle loro perché io non lavoro, questo mi peserebbe e un po' ovviamente peserebbe anche a loro. Però non mi sentirei giudicata sotto altri punti di vista, se non in questo, ecco.
Prima, parlando con un nostro collega della radio, Danilo, e lui ci ha un attimo aperto il mondo sulla generazione sì. Y. Poi ovviamente diremo anche quali sono le generazioni precedenti alla nostra Gen Z. Però comunque ci ha aperto un po' il mondo e abbiamo parlato proprio di questa paura del giudizio degli altri. E lui ha detto, ragazzi, guardate che cioè, prima non era così. Prima non era assolutamente così, cioè non c'era invidia, eravamo tutti uguali, nessuno era più grande di un altro. Ok, magari come diceva lui, durante 20 anni magari ci sarà stato qualcuno che al posto di andare magari a giocare a calcetto, lavorare e vivere da solo, ha cercato di studiare, quindi di farsi un po' un mazzo così, e giustamente adesso magari si trova con un lavoro, non dico neanche migliore perché appunto come ho detto prima non esiste un lavoro migliore di un altro, però magari si trova con un lavoro che lo soddisfa al 100%, e quindi da quel punto di vista ci sta. Però appunto ci ha aperto un mondo dicendo che nessuno aveva invidia dell'altro, cosa che secondo me oggi c'è e anche tanta, proprio anche per i social.
Sì questo molto.
Purtroppo sì, questo sì. È vero.
C'è un po', secondo me, questo ideale che ci è stato impiantato del successo, come dicevamo anche prima, del raggiungere appunto una vetta ideale, una cima che poi in realtà, cioè, ripeto, una persona se è soddisfatta della propria vita a prescindere dal lavoro che fa, anche se magari appunto hai scelto di non studiare, di lavorare, o hai scelto di studiare e non di lavorare. Non so, ecco, uno per essere realizzato nella vita secondo me non serve che raggiunga chissà quale grande successo, chissà quale grande lavoro importante. Per me, cioè, puoi fare anche un lavoro, tra virgolette,
umile,
diciamo così. Però se sei felice, cioè,
è quello
punto
che
di cappello è quello che conta, esatto.
Esatto, infatti, cioè, l'importante è sempre trovare la chiave per trasformare quello che si fa in quello che ci fa essere felici, che poi sembrano parole banali, però effettivamente è la realtà, perché magari, ecco, le posizioni che sono considerate più importanti nella società potrebbero non rendere felice una persona, perché magari invece quella persona sarebbe più felice con un'altra persona accanto, con dei figli e con un lavoro più semplice, sempre tra virgolette, e ecco, senza necessariamente tutti quei lussi.
Adesso mi stava venendo in mente anche che girando su TikTok, il classico social che ormai sappiamo
tutti. Un po'
tutti
tossico,
che...
possiamo dirlo, sì. Secondo me è un po' tossico TikTok.
Molto, ma secondo me anche un po' tutti i social lo stanno diventando.
Sì.
E proprio parlando appunto di tossicità, praticamente c'era questa ragazza influencer che ovviamente va alle sfilate di moda, ok, giù, nel senso, fa il lavoro da influencer.
Il suo lavoro, per
esatto,
carità.
Quindi ci sta. E aveva parlato del fatto che aveva lasciato l'università e alla fine si era iscritto all'università privata. Tipo privata online,
la telematica,
esatto,
giusto?
E che quindi stava studiando per questo esame che doveva dare, tra i vari impegni che aveva, era riuscita a studiare per dare questo esame, e subito i commenti erano lì per attaccarla sul fatto ma tanto questa università non si deve studiare perché tanto passate così,
ti compri voti,
esatto. Quindi quello mi ha proprio aperto gli occhi sul fatto che è vero che ci sono tanti pregiudizi su tante università, o anche semplicemente il ruolo che ricopre l'influenza, perché magari poi uno dice no, perché
ti esponi,
ti esponi, c'hai soldi, quindi puoi permetterti un'università, che quando in realtà, cioè, ogni università è a sé, magari ci saranno le facoltà dove si studia di più, le facoltà dove si studia di meno, oppure le università in cui è richiesta una preparazione più elevata rispetto a un'altra, però poi sostanzialmente è a te che cambia, cioè questo mi ha fatto molto riflettere.
È vero, in effetti, aprendo i commenti sotto qualsiasi post sui social o video su TikTok, proprio si nota quanto effettivamente la gente sia invidiosa e mai soddisfatta di quello che fanno gli altri. quando poi, come dici tu, cioè, che cosa cambia alla gente che commenta se questa ragazza fa l'università, fa, che ne so, medicina o un'altra facoltà, o la fa effettivamente l'università, tra virgolette, reale, non mi viene la parola, o telematica, cioè, nel senso, alla fine è la sua vita e se la gestisce un po' come decide lei.
Ah, ma secondo me più che altro le persone si sentono in... per dire in diritto, diciamo, di appunto commentare in questo modo, probabilmente perché sono nascosti dietro uno schermo e faccia a faccia probabilmente nemmeno lo direbbero.
No.
Però sono comunque giudizi che fanno tanto male, cioè io mi metto nei panni appunto di chi fa l'influencer e magari si becca tanti commenti anche negativi, perché giustamente non ci sono solo quelli positivi. Devi essere anche in grado e capace di filtrarli e di farteli un po' scivolare addosso, perché io per esempio non ce la farei, per come sono fatta io, che poi dopo ci rimugino, ripenso e dico, ah, perché quello mi ha scritto questo, ma non è che veramente sono così, non è che veramente devo cambiare la mia università, sì, perché sennò non valgo niente.
Esatto, verissimo.
Ma infatti, cioè, ammiro veramente chi riesce a fare quel lavoro senza curarsi troppo, perché non credo che non si curi per niente di quello che, dei commenti negativi che gli arrivano, però non curandosi troppo, ecco, degli haters.
A proposito di questo, io mi riallaccio un attimo alla tua affermazione e per introdurre un attimo l'ultimo argomento di cui parleremo, che è proprio la pandemia. E secondo me questo accanimento sui social era già presente, perché comunque da quando sono nati i social hanno iniziato a spopolare, ovviamente sono arrivati quasi da subito i famosi haters, quindi esistevano già. Però secondo me con la pandemia, con il fatto di essere tutti rinchiusi in casa H24 con zona rossa, zona gialla, zona verde, non sapere mai che fare, secondo me è molto, cioè si è accentuata questo, come si dice, come se fosse una moda. Dover per forza sfogare la tua frustrazione di non di annoiarti durante il giorno, di non poter fare niente, sfogarla su i social e sul profilo di persone che sostanzialmente tu neanche conosci. Quindi poi cioè, ti sfoghi un po' in maniera senza senso, te la
magari
prendi con...
non sai nemmeno qual è magari la loro storia, le esperienze che hanno avuto, anche i problemi di vita che una persona può aver affrontato o che sta affrontando. Quindi no, sì, assolutamente. Ma infatti, ritornando al discorso di prima, al discorso centrale in realtà, che è appunto avere 20 anni, non so, voi, cioè, con la pandemia come ve la siete vissuta? Cioè, i pre-20 anni, diciamo ancora l'adolescenza, perché noi adesso siamo un po' in una fase di transizione, no? E non so come ve la siete vissuta.
Noi teoricamente adesso non siamo più adolescenti.
È vero.
Non me lo dire. Però io mi sento ancora molto adolescente.
Nell'anima lo siamo ancora.
Sì, io, come dicevo prima, mi sento ancora 20 anni, cioè 19 anni. Ma ne ho 22, quindi in realtà fa ridere, però...
Forse anch'io sono rimasta un po' bloccata. Mi sento un paio d'anni in meno, diciamo così, quindi se ne ho 21 me ne sento 19 più o meno.
Siamo giovanissimi in pratica, ragazzi, che dobbiamo dire.
Sì, perché poi effettivamente cioè la pandemia ha un po' rallentato tutto, anzi è proprio che l'ha bloccato. Cioè, a partire già, ok, va bene, sì. All'inizio, mi ricordo che all'inizio era ragazzi, c'è un virus in giro, quindi adesso sarà momentaneo, dovete rimanere a casa per circa un paio di settimane, non ci saranno le lezioni. Io mi ricordo, io e la mia classe tutta bella, contenta, oddio, sì, non facciamo lezioni, Poi andando avanti ci siamo iniziati a rendere conto che questa cosa non era momentanea, ma era effettiva. Quindi è arrivato tipo, non lo so, a un mese, due mesi, diciamo, sì, ok, bellissimo, non andare a scuola. Però poi abbiamo iniziato la scuola telematica, quindi comunque online. Diciamo, ok, bello, sì, posso stare in pigiama a fare le videochiamate con i professori, perché tanto non mi vedono, vedo solo la faccia, posso spegnere la fotocamera, ok. Però dopo un po' stancava. E quindi portarlo avanti per 2 anni, un anno e mezzo più o meno, è stato veramente brutto.
A me addirittura mancava la mia classe, con cui avevo un rapporto pessimo, se non con alcune persone. Cioè, sono arrivata a dire, vorrei tornare in classe, stare con tutte quante, nonostante non ci fosse un rapporto bellissimo. E proprio appunto per questo motivo. Ma poi, sempre appunto parlando con gli altri, era venuto fuori come... loro che fanno parte della generazione Y, quindi diciamo 30 anni più o meno hanno, insomma appunto dicevano che loro la pandemia l'avevano vissuta ovviamente in un modo completamente diverso, cioè fermare il tempo dopo che magari lavori tutto il giorno, tutti i giorni, ti stanchi, cioè se la sono goduta alcuni, poi ovviamente non generalizziamo, Però ecco, l'hanno vissuto ovviamente in modo diverso e non so, ecco, mi aveva colpito ovviamente avendo età diverse, però io per esempio all'inizio ero contenta appunto di stare a casa, faccio le mie cose, maschere, mi trucco, imparo a fare i dolci, ho fatto un sacco di dolci, cioè vabbè, forse da lì che mi è venuta l'idea di aprire la bakery e...
Risvolti positivi. Però, comunque si scoprono, esatto, passioni.
Prendevo il sole sul balcone.
Sì, vero, quello lo abbiamo fatto un po'
parentesi,
tutti.
Vogliamo parlare del fatto che è stata l'unica Pasquetta con il sole, raga.
Ragazzi, vero,
davvero. In casa con un sole che spaccava
davvero
le pietre.
C'è stato sempre il sole. A parte a un certo punto mi ricordo che aveva nevicato, almeno dalle mie parti. Però sì, per il resto c'era stato sempre il sole. Mamma mia, questa è proprio la legge di Murphy.
Però è così, cioè, nonostante i primi, dai, forse anche il primo mese, avevo trovato un mio equilibrio, dopo è stato faticoso, cioè mi mancava appunto uscire, anche banalmente fare una passeggiata intorno a casa mia, che non c'è niente, però anche vedere tipo un po' di verde, non lo so, respirare anche l'aria fresca di fuori.
Sì, io mi ricordo infatti quando era stato, mi pare, inizio maggio, che comunque si iniziava a riuscire un po', c'erano state delle riaperture, io avevo attraversato per la prima volta la strada davanti a casa mia dopo 2 mesi e mi sembrava tipo di stare in un luogo incantato perché non vedevo quella strada da 2 mesi perché ero stata sempre in casa. Veramente è stata una fase surreale della nostra vita che appunto almeno a me adesso sembra che non ci sia mai stata.
Vero.
È così strano da raccontare. Poi boh, nel mio caso il 2020 è stato l'anno della mia maturità, quindi è stata proprio una situazione molto bizzarra, perché mi ricordo che eravamo arrivati a fine maggio, inizio giugno, che ancora non sapevamo come sarebbe stato il nostro esame, noi disperati perché comunque insomma volevamo un attimo sapere che cosa ci aspettava. E non sapevamo nulla, quindi era un po' quella fase di incoscienza generale su cosa appunto avremmo dovuto fare dopo. Sì, una fase molto strana della nostra vita che sicuramente rimarrà nei libri di storia. A proposito, sempre su TikTok mi è capitato un video di una ragazza che faceva vedere che sul libro di storia c'era, sì, la pandemia. Ragazzi, siamo entrati ufficialmente nei libri di storia. Non mi fa effetto?
Sì, un po' sì. No, più che altro appunto perché ci siamo persi magari tante esperienze in quell'età, appunto 17, 18, 19 anni, che
sì,
fai le prime appunto esperienze, esperimenti, anche un po' so, delle cavolate, cioè azzardi, un po' così, vabbè, sei comunque adolescente,
sì,
sta.
Sì, però è vero, tutti...
Io sento proprio che mi manca quell'età lì.
Sì, 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 tanto. È vero, io prendo ad esempio tipo il mio compleanno, che essendo d'aprile mi è sempre capitato con le varie chiusure, i vari lockdown. Ecco, la prima quarantena ho fatto 19 anni, 20 anni, zone rosse, zone così, poi 22, sì, ma ancora girava il Covid, quindi comunque stiamo attenti, non ci assembriamo, cose così. Che fatica, ragazzi, veramente che fatica.
Sì,
21,
poi,
scusate.
Una cosa che mi è mancata, che io tutto, forse quella è l'unica cosa che non scorderò mai, che non abbiamo mai potuto fare, sono, non so se si usa ovunque, ma sono i classici 100 giorni.
Vero,
sì,
cioè, vero.
Poi io mi ricordo che con la mia classe comunque avevamo un rapporto bellissimo, per cercare di recuperare a questi 100 giorni mancati, siamo andati una mezza giornata in un lago lì vicino a festeggiare, cioè stare insieme e giocare a palla, che era il periodo in cui si era riaperto, perché comunque noi facciamo il quinto, quindi si era già riaperto qualcosa. E però avevamo quella nostalgia, quella sensazione che comunque mancava qualcosa. Effettivamente penso che, cioè, quella cosa mi mancherà per sempre, perché non potrò raccontare ai miei figli che ho fatto 100 giorni, sì, e mi sono divertita, quindi quello è un pezzo che mi mancherà probabilmente.
Sì, ma io non so se voi avete fatto il viaggio di maturità.
No.
Io l'ho fatto, sono andata a Vieste, è stata una disperazione. Cioè, nel senso, non c'era quasi nessuno. E quindi è stato un po'... Sì, un po'... No, non mi lamento, perché comunque l'ho fatto il viaggio di maturità. Però ecco, poteva andare meglio, poi siamo andati vicino, così. E...
io dico solo che il viaggio di maturità l'ho recuperato 2 anni dopo con 2 miei amici che... forse 5 anni più grandi di me, quindi non possiamo neanche definirlo viaggio di maturità.
Quindi e così, siamo... una vacanza un po' alternativa.
E siamo andati a Milano, quindi non è che si dice a Barcellona, no, Milano. Siamo andati a Milano, in cui mi hanno anche rubato il telefono, tra l'altro, quindi non
ah,
è stato proprio...
Ah, quel famoso viaggio in cui ti hanno rubato il telefono.
Esatto, è stata la prima vacanza che mi sono fatta dopo la maturità e, ecco, per il fatto che mi hanno rubato il telefono forse non è stata bellissima. Però è così, anche quello mi manca un sacco, perché poi tra l'altro noi abbiamo perso anche il viaggio del quarto.
Stiamo organizzando, anche la gita del quinto.
Esatto, stiamo organizzando, invece niente, tutto chiuso, lockdown, cioè è stato molto brutto.
Sì, concordo, condivido.
Sì, perché comunque sono un po' quelle tappe fondamentali di ogni percorso scolastico che uno vorrebbe ricordarsi. Vabbè, noi ci ricorderemo tutto il resto, dai.
Esatto, ci stiamo rifacendo all'università.
Esatto, esatto.
Allora, come avevo già anticipato, adesso accenneremo un attimo le generazioni che ci hanno preceduto e anche quella che ci sta seguendo. Ok, vabbè, quella che ci sta seguendo è la famosissima generazione Alfa, che va dal 2010 al 2025 circa. Quindi possiamo dire che questa generazione è un po' quella che è nata proprio a pieno con i social, anche noi in realtà, anche la generazione Z. Però la generazione Alfa è proprio stata catapultata in, cioè, i social al 100%.
Sì, proprio non ha conosciuto il mondo senza social.
Esatto, oddio, in realtà anche noi non l'abbiamo conosciuta.
Però diciamo noi proprio le fasi iniziali, comunque quando sì, i social esatto. Ancora non li usava quasi nessuno.
Diciamo che la generazione Alfa secondo me è entrata in quel periodo in cui i social sono già diventati tossici. Noi
sì,
forse ci siamo
sì.
Un po' salvati.
Sì, forse all'inizio era anche quella fase un po' di sperimentazione in cui erano anche uno strumento utile, sai, i classici youtuber che iniziavano, che
esatto.
Facevano i video al parco in cui raccontavano così dalla loro vita, che erano anche
magari probabilmente anche Facebook, no, che non c'aveva le stories, quindi secondo me non c'era nemmeno troppo quell'abitudine di, non so, fare i video in cui si racconta magari la giornata, una giornata tipo la propria giornata, quindi far vedere agli altri quello che si fa, quello che abbiamo comprato, quello che la spesa che abbiamo fatto, il nostro percorso di vita universitario eccetera, quindi secondo me c'era, ecco, poco questa sfera di condivisione della propria vita personale e quotidiana, che non dico che sia tossica adesso, perché magari ci sono anche i suoi lati positivi, i suoi benefici, magari uno prende spunto, però dipende sempre secondo me la prospettiva con cui guardi quei video.
Assolutamente.
Certo, mantenere quindi... anche una certa misura, diciamo, nella condivisione
esatto.
Di quello che si fa.
Esatto, sì. Quindi sì, secondo me ci siamo un po' salvate per quello.
Mm-mm. Poi abbiamo la generazione Y, che va dal 1981 al 1996, che possiamo dire che hanno visto forse un po' nascere i social, cioè proprio gli inizi, in cui c'era forse solo Facebook. Cioè, penso
sì.
Che Instagram neanche esisteva.
Sì, no, penso esatto. Principalmente di messaggistica, quindi tipo MSN, appunto Facebook. E, non so se c'era già YouTube. No, non c'era YouTube.
Forse nel 2006 è nato
dopo,
sì,
esatto.
Sì, quindi...
è nato dopo. E quindi sì, quelli che insomma hanno preceduto. Se noi abbiamo vissuto, non l'abbiamo assorbiti troppo i social, loro l'hanno visti proprio nascere.
Esatto.
Quindi non hanno assorbito anche meno di noi.
Poi c'è la generazione X, che va dal 1965 al 1980, e poi c'è la generazione Baby Boomer, dal 1946 al 1964.
Possiamo dirlo che poverini boomer sono quelli più presi in giro di tutti.
Che poi in realtà la cosa strana è che noi definiamo boomer tipo i nostri genitori, che in realtà non sono generazione
i nonni,
esatto,
sì,
che in realtà non sono generazione nonni. Baby boomer, ma generazione X, quindi da me è rinominata non generazione X ma generazione boomer,
sì,
perché
sì,
comunque
sì.
Li definiamo così,
esatto,
perché loro sono coloro che non hanno proprio visto per niente i social, ma anche proprio internet forse stava nascendo proprio in quel periodo più o meno.
Sì, sì. Gli anni 80-90.
Esatto.
In realtà
quindi diciamo
non c'era.
Mm-mm. Esatto, diciamo che loro sono proprio gli inizi, forse leggermente l'internet, ma anche quello no.
Diciamo che ci fanno sentire dei grandissimi esperti quando
esatto.
Ci chiedono dei consigli, quando magari noi siamo i primi che non è che ci capiamo tanto, però rispetto magari ai nostri genitori siamo dei geni dell'informatica e della tecnologia.
Tipo mio padre dice sempre che si viveva meglio ai tempi della generazione X e secondo me da un lato effettivamente ha ragione, perché
sì.
Mi dice sempre ma io uscivo di casa, non c'era il telefono, quindi mamma magari dicevo mamma torno tra 3 ore, non è che ogni volta tua madre ti stava lì a chiamare dove sei, dove non sei, invece adesso WhatsApp, le chiamate su WhatsApp, le videochiamate, le chiamate, cioè non dico che non puoi più fare quello che ti pare, però sei un po' sempre sotto controllo, non so
sì.
Come dire, e non so, lui mi dice sempre che si sentiva probabilmente era più libero di come siamo noi oggi, anche appunto da giudizi, pregiudizi in parte, probabilmente. E non era nemmeno, magari non erano nemmeno troppo bombardati da tutte queste informazioni che vuoi non vuoi ti condizionano, tanti stimoli che ti mettono anche un po' di ansia, diciamo.
E ci ricolleghiamo a quello, al discorso di prima sulle pressioni esterne, sul giudizio degli altri, che appunto nell'era dei social si è sempre più amplificato, insomma.
Esatto. Siamo giunti purtroppo alla fine di questa prima puntata del nostro podcast. E io vi ringrazio, Franci e Eli, per essere stati qui a parlare
a te, Sara.
Di questo argomento molto complicato. E ci vediamo sicuramente nella prossima puntata del nostro podcast, che sarà su. Facciamo un piccolo spoiler, che dite?
Sì, dai, sì.
Su il divertimento per i giovani, per i ragazzi. Quindi mi
raccomando. Seguiteci numerosi e vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
Ciao.